Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, riunione speciale sull'Ucraina in presenza di Amir Abdullahian. Club dei prigionieri annuncia la chiusura delle sezioni di tutte le carceri dell'occupazione. La campagna europea Donazioni e Fedeltà è recato in Siria per la missione umanitaria. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, giovedì, il 10 marzo 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano, vi invito ad ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Dopo il commento potete ascoltare un'altra parte della rubrica Islam, mia scelta, che è proprio dedicato alla presentazione e alla storia dei neomusulmani stranieri. Ed ora passiamo alle notizie. In primo piano una notizia che riguarda il nostro paese. Mercoledì sera si è tenuta una riunione speciale sull'Ucraina presso il Ministero degli Affari Esteri dell'Iran, presieduta dal ministro degli affari esteri iraniano Hossein Amir Abdullahian e con la presenza dei direttori dei diversi dipartimenti del ministero. Secondo l'IRIB, in questa seduta il ministro ha discusso sull'ultima situazione in Ucraina e la situazione degli iraniani che vivono in quel paese, compresi i cittadini iraniani che sono stati costretti a lasciare l'Ucraina verso i paesi vicini a causa della gravità della crisi. In questo incontro, la delegazione della Repubblica Islamica dell'Iran nei paesi limitrofi dell'Ucraina ha presentato un rapporto sulla sua visita nella regione e sui bisogni degli iraniani che vivono in Ucraina per tornare in Iran. In questa riunione è stato deciso che con la cooperazione della dogana della Repubblica Islamica verranno adottate misure per facilitare l'ingresso degli iraniani che lasciano l'Ucraina per ritornare in Iran. A seguito delle recenti mosse dell'Occidente vicino al confine russo, il 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un attacco militare nella regione del Donbass in risposta a una richiesta di assistenza militare da parte dei leader delle repubbliche di Donetsk e Lugansk nell'Ucraina. Successivamente i caccia russi, l'artiglieria e i sistemi missilistici hanno preso di mira le posizioni militari ucraine. E il club dei prigionieri ha annunciato la chiusura completa di tutte le sezioni delle carceri dell'occupazione in solidarietà con i prigionieri della prigione di Nafha. Il club ha confermato in un comunicato inviato a Hots Press che la rivolta continua in tutti i centri di detenzione a seguito delle restrizioni imposte ai detenuti del carcere di Nafha, come per esempio il divieto di uscire nel cortile interno. Il club dei prigionieri ha affermato che i detenuti stanno continuando la lotta per il 32esimo giorno consecutivo, rifiutando le solite misure abusive attraverso le quali l'amministrazione carceraria cerca sistematicamente di privare i prigionieri delle conquiste raggiunte. I mezzi di lotta dei detenuti sono disobbedienza, ribellione e rifiuto delle leggi carcerarie, come i sit-in nei cortili delle carceri, insieme al rifiuto del cosiddetto controllo di sicurezza o di indossare le uniformi carcerarie dell'amministrazione penitenziaria, che sono espressioni di una disponibilità collettiva dei detenuti al dialogo. Il numero dei detenuti nelle carceri di occupazione fino alla fine dello scorso gennaio ammontava a circa 4.500 persone, dei quali 34 donne e circa 180 minorenni, secondo quanto riportato dal Club dei Prigionieri. E la delegazione dell'Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese in Italia si è recata nei territori siriani per realizzare una serie di progetti umanitari, primo dei quali è l'installazione di nuove tende per le famiglie colpite dalla tempesta di neve che si è abbattuta sulla regione e ha causato gravissimi danni all'interno dei campi. La delegazione ha distribuito pacchi, viveri, pane e razioni di carne ovina nella zona di Azaz e in altre 6 aree. Il progetto più importante della missione è la costruzione del villaggio di Al-Wafa, che comprende, oltre alle unità abitative, anche le strutture pubbliche, una sala di preghiera, una scuola, un ambulatorio medico, un supermercato, un parco e un ristorante per fornire pasti alla gente del posto. Nell'ambito della campagna europea Donazioni e Fedeltà, ABSPP ha conquistato un appezzamento di terreno e ha posto la prima pietra di fondazione del villaggio. Saranno costruite un centinaio delle unità abitative. Le famiglie dei profughi hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito ai progetti di beneficenza. La Casa Bianca ha tentato senza successo di organizzare colloqui telefonici tra il presidente Joe Biden con i principi della corona Mohammed bin Salman dell'Arabia Saudita e Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan, leader degli Emirati Arabi Uniti, per tentare di convincere i due paesi arabi a prestare il loro aiuto agli sforzi di contenimento dei prezzi globali del petrolio. Lo riferiscono fonti governative anonime citate dal quotidiano Wall Street Journal. All'indomani dell'annuncio da parte di Biden del blocco delle importazioni energetiche dalla Russia, in un contesto già segnato dal fortissimo aumento dei prezzi di energia e materie prime a livello globale, secondo il quotidiano americano, la Casa Bianca aveva aspettative per un colloquio telefonico, ma non è avvenuto. Biden ha tenuto un colloquio con il re saudita Salman lo scorso 9 febbraio. Il Ministero degli Esteri degli Emirati, invece, ha annunciato che il colloquio tra il presidente USA Mohammed bin Zayed verrà ricalendarizzato. Secondo il Wall Street Journal, l'Arabia Saudita avrebbe espresso delle lamentele per il deterioramento delle relazioni con gli Stati Uniti, coinciso con l'inserimento di Biden alla Casa Bianca, sia a Riyadh che proprio Abu Dhabi. Vorrebbero ottenere inoltre dagli Stati Uniti un sostegno più consistente alla sanguinosa operazione militare intrapresa dai due paesi nel contesto della guerra civile nello Yemen. Infine, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti avrebbero segnalato la volontà di ricevere maggior sostegno ai loro programmi nucleari. E gli Stati Uniti vogliono creare un dollaro digitale, ha annunciato la Casa Bianca anticipando la firma di un ordine esecutivo da parte del presidente Joe Biden che darà avvio al progetto come parte di una svolta normativa anche nel campo delle criptovalute. Biden, sottolinea la Casa Bianca, chiederà alla sua amministrazione di dare la massima importanza allo sviluppo e alla ricerca di una potenziale valuta digitale della Casa Bianca degli Stati Uniti. E più in generale, il presidente americano chiederà anche all'amministrazione federale di esaminare i rischi legati allo sviluppo esplosivo delle criptovalute, siano essi finanziari o per la sicurezza utilizzati per scopi criminali o in modo da minare la sicurezza nazionale. Su quest'ultimo punto, un alto funzionario dell'amministrazione americana ha assicurato che l'esecutivo americano continuerà a combattere con forza qualsiasi uso delle criptovalute per evitare le sanzioni americane e questo vale anche per la Russia. È primo colpevole in un processo per l'assalto al Congresso degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021, Guy Wesley Raffit. È stato giudicato colpevole di tutti e cinque i capi di accusa per i quali era imputato, tra i quali l'aver portato una pistola nell'area del Campidoglio, tentato di ostacolare la certificazione del processo elettorale da parte del Congresso e ostruzionismo alla giustizia quando, tornato in Texas, ha minacciato il figlio e la figlia affinché non testimoniassero. Si tratta, secondo gli osservatori, di una vittoria fondamentale per i pubblici ministeri federali al primo processo tra centinaia di casi scaturiti dalla rivolta dell'anno scorso. Il texano, sostenitore dell'ex presidente americano Donald Trump, è legato ad un gruppo di estrema destra, 3%, è stato condannato per aver preso d'assalto Capitol Hill con una pistola nella fondina. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Pegasus, il grande occhio dell'UE. Il Parlamento europeo sta istituendo una commissione d'inchiesta sullo scandalo Pegasus. Ci sono sempre più prove che questo programma sia stato per spiare politici, giornalisti e attivisti in diversi stati membri. Anche il garante europeo della protezione dei dati ha chiesto il divieto di Pegasus nell'UE e il commissario alla giustizia dell'UE, Didier Reynders, ha detto ai deputati che condanna totalmente i presunti tentativi dei servizi di sicurezza nazionale di accedere illegalmente alle informazioni sugli oppositori politici. Nella tarda antichità, il cavallo alato Pegasus che scaturì dal sangue della Georgian Medusa era visto come un'allegoria dell'immortalità dell'anima. Nei tempi moderni è diventato sinonimo di un enorme mal di testa, almeno per l'Unione Europea, sviluppato da una società sionista, NSO Group. Pegasus è uno spyware che può essere installato di nascosto su telefoni cellulari o altri dispositivi che eseguono la maggior parte delle versioni di iOS e Android. La sua esistenza è stata scoperta da un'indagine congiunta di alcuni media internazionali che ha mostrato che attivisti, giornalisti, avvocati e personaggi pubblici erano controllati attraverso un programma spyware che causava una gigantesca fuga di dati sensibili. Il progetto Pegasus, realizzato dal consorzio Forbidden Stories Amnesty International, ha vinto nel 2021 la prima edizione del premio Dahen Caruan Galizia per il giornalismo del Parlamento. Molti paesi dell'UE sono già preoccupati. In Polonia a gennaio una commissione del Senato ha visto documenti che suggerivano che l'ufficio centrale anticorruzione del paese aveva acquistato Pegasus nel 2017 utilizzando fondi del Ministero della Giustizia. Diritto e Giustizia, il partito capofila nella coalizione di governo, ha boicottato la commissione al Senato guidato dall'opposizione.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Oggi, insieme a voi, ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di Sabrin dalla Svizzera. Mi chiamo Sabrin di Svizzera. L'Islam è cambiato in meglio e, poiché prima era una persona con un carattere molto duro, la trasformazione in me è stata evidente, come se ci fosse stato un guscio e questo si è rotto ed è uscita una persona rinata. Sì. Proprio è così. In me c'è una pace e una gioia di vivere che prima non esisteva. Ora sono consapevole che le cose che mi capitano, sia quelle belle che quelle meno belle, provengono da Dio e ne sono felice. Guardando indietro nella mia vita, pur essendo ancora giovane, mi accorgo che ho sempre avuto amici o vicini di casa provenienti da paesi dove l'Islam è in prevalenza la religione di maggioranza. La mia continua ricerca di quel non so che già nell'adolescenza mi portò ad iniziare il cammino sul sentiero di Allah senza che me ne accorgessi. La molla scattò durante il conflitto in Bosnia. Lì ci fu una vera e propria voglia di sapere e di approfondire sull'Islam. Nel frattempo mi sposai con un ragazzo curdo e così entrò a far parte del mio quotidiano. Così ebbi la fortuna di poter far tutte le domande che mi passavano nella mia testa, alhamdulillah, e lui mi dava il primo sostegno. Un'amica che aveva abbracciato l'Islam mi passava libri in italiano. Era un continuo leggere, cercare tutto quel che potevo per potermi arricchire. Purtroppo in italiano non trovai molti libri, così ripieghi sul francese. Sabrin prosegue. Grazie a Dio li trovai una maniera e così potei nutrire la mia anima come avrei voluto da tanto tempo. Grazie a Dio Altissimo il nostro Signore mi ha sempre aiutato anche nei momenti più difficili, come dopo la separazione dal mio marito. In quel periodo la mia rinascita stava per esplodere la felicità nel mio cuore. Nella mia anima erano sensazioni diverse da tutto quel che avevo provato fino a quel momento. La prima volta che entrai nel centro islamico a Lugano era nel mese di Ramadan. Da allora sono passati ben 12 anni che ho abbracciato l'Islam e quindi tornata musulmana. Ora sono felice e Allah è sempre con me. La vita ci è stata donata e dobbiamo prenderci cura di lei nel miglior modo possibile. Il cibo lecito serve all'essere umano, ma anche l'anima deve nutrirsi per poi renderla a colui che le appartiene Allah e che possa essere soddisfatto nel nostro operato su questa terra. A volte mi capita di essere giù di morale, però dopo aver letto o ascoltato il Corano, aumenta la fede. Conclude così la neomusulmana svizzera. Amici, per seguire il resto della sua storia, vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!